Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi abbiamo la rubrica Cinema dal Mondo, la rubrica dove vi dà una piccola infarinatura sulla storia della cinematografia di un paese. Oggi andiamo sulla Thailandia, un paese del sud-est asiatico che spero che voi sappiate dov'è perché io lo so. Comunque è nel sud-est asiatico, un paese dove, a dire la verità, ultimamente mi sono capitati dei film horror di buona fattura sia lì che dalle Filippine e devo dire che se vi capita una possibilità gliela potete dare perché io avevo visto un film che si chiama Forbia o Foribia, comunque uno simile, adesso non mi ricordo bene, che devo dire è molto buono. Erano quattro storie incastrate unite da un filo conduttore. Ed era un buon film horror con qualche jumpscare, comunque non era male. Questo dimostrava che comunque è un mercato e comunque molto interessante. Andiamo subito con la loro storia. In realtà parte dal 1897, il loro re locale andò in Svizzera a Berna e venne registrato da questo regista che si chiamava François Lévesque-Clerc. Il film è poi stato registrato e esposto a Bangkok quando il re è tornato e ha suscitato l'interesse da parte della famiglia reale e dei uomini d'affari locali che hanno visto questa nuova arte, questa nuova novità come una fonte di guadagno, tant'è vero che hanno comprato delle attrezzature cinematografiche e le hanno portate lì. Nel 1920 fu avviata un'industria locale e nel 30 l'industria cinematografica ebbe la sua prima età dell'oro, con un certo numero di studi che facevano film. Gli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale videro una rinascita dell'industria che utilizzavano le pellicole 16 mm. E poi ovviamente è arrivato Hollywood che ha iniziato a intaccare il cinema locale perché tutti volevano vedere i film di Hollywood e quasi nessuno quelli locali. Tant'è vero che ha portato a un punto molto basso tra gli anni 80 e 90, ma si è riuscita a riprendere grazie a una nuova ondata. E il primo, diciamo, la prima mostra cinematografica era stata fatta dai fratelli Lumière nel 1894, quindi, e viene proiettato in realtà a Bangkok il meraviglioso cinematografo parigino nel 1897. Quindi la mostra in tournée dei fratelli Lumière 3 anni dopo fu proprio proiettato. Come abbiamo visto, gli uomini d'affari, i primi o tra i primi furono i giapponesi in realtà che aprirono il loro prima cinema permanente in Thailandia. Si tratta del 1905 e i film giapponesi erano molto popolari e infatti in seconda battuta arrivavano quelli europei e quelli americani. Diciamo che il primo film appunto thailandese è stato Nang Sao Thuan, che era una coproduzione hollywoodiana. Era il 1923, quindi arrivò più o meno lì, perché prima erano tutte produzioni estere e basta, invece qua iniziò a essere una produzione effettivamente proprio metà del luogo. In realtà il primo lungometraggio interamente thailandese fu nel 1927, che era Double Luck, quindi nel 27 arriva il primo film completamente thailandese. Purtroppo c'è da dire che tra il 27 e il 32 tutti questi film che ho citato adesso, poi cito anche None But the Brave e altri, sono andati persi. Purtroppo siamo sempre alle solite. Molti film nel passato sono andati perduti. Ho fatto una puntata che si chiama I film perduti, che spiego quali sono paese per paese quelli che non ci sono più. Sono rimasti alcuni frammenti, alcuni degli inseguimenti di auto, altri degli incontri di box, magari di un film, ma non è più, il film intero non si trova più, è andato perduto per sempre. Arriva, l'età dell'oro, che è il 1928, quindi arrivano questi film, i primi, film sonori, che appunto i film sonori avevano anche questo trattato, è un film con suono sincronizzato o tecnologicamente accoppiato all'immagine. Venivano importati fornendo una forte concorrenza ai film muti thailandesi, quindi arriva il primo film così più o meno sonoro. Il primo film thailandese a colori è nel 1933, quindi arriva anche questo, che si chiamava Il tesoro del nonno Som. Quindi l'età dell'oro fino al 42, quindi si parla dal 28 al 42 più o meno è l'età, la prima età dell'oro thailandese. Arriva anche il musical, arriva un musical nel 38 che si chiama Wife Phobia, che è stato girato a colori in 35 mm. E poi arriva la seconda guerra mondiale, che viene guidato da una dittatura, e quindi eccolo lì, che le compagnie cinematografiche erano state costrette, furono spinte, diciamo molto fortemente, a fare propaganda per fomentare il nazionalismo. Quindi, come al solito, andiamo in questa cosa che non è comune, perché, cioè, è comune, voglio dire, però per molti non è una cosa comune. Infatti, molti commentano: ah, beh, però non era così scontata. No, invece sì, in tutti i paesi che abbiamo visto da oggi, anzi da oggi fino alle puntate indietro, vediamo che quando arriva una dittatura, tutti, ma dico tutti, non ce n'è uno che non ha fatto una cosa del genere, ha usato il cinema come forma di propaganda. Tutti, cioè non è che dici uno no, tutti la fa, perché hanno capito che il cinema è un fenomeno di massa, e quindi forse anche più della radio, secondo me. Comunque, anche la politica dell'opposizione trovò la strada nel cinema e venne prodotto The Kings of White Elephant nel 40, con tutti i dialoghi in inglese. Quindi ovviamente era stato fatto questo film perché sperava il regista che arrivasse il messaggio al mondo esterno, che era scontento della direzione militarista. Con l'avvento del sonoro ha sollevato un altro problema per il cinema in Thailandia: la lingua dei sonori. Presto si sviluppò un metodo di doppiaggio in cui un doppiatore forniva una traduzione simultanea del dialogo parlato in thailandese in un microfono sul retro del teatro. Quindi pensate un po' come era all'inizio, cioè c'era un poveraccio che si metteva dietro al teatro e in simultanea faceva la traduzione del film. Il primo doppiatore fu Sin Siburang, spero di averlo detto bene, ma non credo. E quindi lui si metteva così anche lui a fare qua dietro i teatri. E le compagnie cinematografiche ovviamente non potevano permettersi di fare film e di film sonori, cioè non avevano i fondi adeguati e quindi dovevano usare questa tattica del personcina dietro il teatro per risparmiare. Però fondamentalmente non avevano i soldi per fare film sonori, perché i primi film sonori costavano tantissimo. E quindi avevano usato questo espediente. Questi film doppiati si rivelarono popolari quanto i talkie, quelli che abbiamo detto prima, specialmente se il doppiatore era ben noto. A causa dell'ampio uso di pellicole 16 mm nel 70, la tecnica è durata fino agli ultimi anni, soprattutto per le proiezioni all'aperto di film nelle fiere del tempio delle zone rurali. Esempi di doppiaggio al lavoro possono essere visti nei film thailandesi contemporanei: Morak Transistor, Bangkok Loco del 2004. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, la produzione cinematografica riprese utilizzando superplus di 16 mm in bianco e nero proveniente dalla produzione di cinegiornali del tempo di guerra. E poi si sposta verso i 35 mm, comunque tranquillamente. E 70-80 abbiamo un'esplosione di prodotti locali dopo che il governo ha imposto una pesante tassa sui film importati nel 77, che portarono a un boicottaggio della Thailandia da parte degli studios di Hollywood. Quindi i prodotti thailandesi, in realtà, non perché fossero meglio di quelli hollywoodiani, in realtà, infatti, qua viene detto tranquillamente, viene detto questa cosa qua. Ma solo perché il governo ha imposto delle pesantissime tasse sui film importati. Per quello, allora, i prodotti thailandesi riaffiorarono e ridiedero lustro al cinema locale. Ma in realtà è solo per quel motivo lì, perché sennò non ce l'avrebbero mai fatta. Però Per recuperare il gioco, solo nel 150 sono stati realizzati, nel 1978 vennero fatti 150 film thailandesi. Molti di questi film erano d'azione di bassa qualità e furono derisi da critici e studios come Nam Nao o Acqua Puzzolente. Cioè, quindi questi qua fecero 150 film, tutti di serie B, se non peggio, qualità bassissima. E vennero prese anche a pernacchie dai vari critici, quindi non fu una bellissima idea effettivamente. Vennero fatti anche dei studios, dei film consapevoli, quindi dei socialmente, quindi con dei messaggi. Piano piano riuscirono a ritirarsi su comunque, perché poi questa cosa delle imposte venne molto ammorbidita, e poi arrivarono alla Nouvelle Vague thailandese. Nell'81 gli studios di Hollywood inviarono ancora una volta film in Thailandia, quindi si era un po' ripresa questa situazione che da un punto di vista era anche abbastanza disastrosa. E arriva anche la televisione, che era una parte crescente della cultura thailandese. Ecco qua che arrivarono i film in TV. Come aveva detto mille volte, anche qui i film televisivi sono diversi da quelli del cinema, hanno un budget molto ridotto, tempi diversi, eccetera. Quindi abbiamo già affrontato le differenze tra un film cinematografico, cioè che è destinato al cinema, alla proiezione cinematografica, e i film televisivi. Sono diversi, come ho già detto, budget minori, tempi magari un po' più allungati o più corti, eccetera, hanno altre esigenze, va, mettiamola così. Questo è stato un periodo basso per le industrie cinematografiche. Dalla me prima metà degli anni 90 la produzione di studios era di circa 10 film all'anno, che è pochissimo, pochissimo. Ci fu una crisi finanziaria asiatica nel 97, quindi che incise purtroppo negativamente anche questo sui prodotti. E poi si cambia ancora tutto nel 97, sempre con un dramma criminale che si chiama Dengue Burley e Young Gangster, che ha incassato al botteghino 75 milioni di baht. Ora io non so quanto sia. Alcuni andarono anche al Festival di Berlino, c'era cioè Fun Bar Karaoke, questa commedia poliziesca. È la prima volta in 20 anni che il cinema thailandese ha avuto qualche tipo di presenza internazionale. Quindi il cinema internazionale si accorge della Thailandia e questo cambia tutto. Cambia tutto perché inizia a ritirarsi su. Molti altri film andarono al Festival di Cannes, quindi iniziarono a fare dei prodotti molto interessanti. I fratelli Pang di Hong Kong, che erano andati in Thailandia per fare film come Bangkok Dangerous e The High, un film che tra l'altro ce l'ho anche, un horror che dà un piccolo di accenno, dà un po' l'occhiolino al J-horror, che sono i film giapponesi horror, alla The Ring, tanto per intenderci. The High, come posso dirlo, è abbastanza carino, non è The Ring, è un buonissimo film horror. E poi i fratelli Pang hanno fatto della buonissima roba. Io infatti ho alcune cose, per esempio The Eye ha anche due seguiti, per esempio, e anche la versione americana, che però, come al solito, non ci hanno capito niente, come al solito. Allora, arrivano poi i film indipendenti thailandesi, che fecero. Questi registi fecero tanti esperimenti, quindi sperimentarono tantissimo, e poi il mainstream, poi arriva anche il cinema mainstream. Ovviamente arriva la censura, perché c'è anche la censura, chiaramente sono posti sotto esame di una commissione. C'era una prima commissione di censura, che erano uomini e donne presi dall'aristocrazia, dal servizio civile, dalla polizia. Ogni film approvato dalla censura doveva includere un timbro su ogni bobina e ogni articolo di pubblicità stampata doveva contenere il francobollo. Ovviamente è cambiata perché poi si è un po' più ammorbidito la cosa, e quindi sono un po' più permissivi. Hanno anche loro la classificazione, per esempio, il G per il pubblico generale, P come educativo, 13 più, 15 più e 18 più è l'età visionabile, e c'è anche una classificazione fino ai 20 addirittura, che controlla l'identità, cioè praticamente anche fino ai 20 anni può esserci minori sotto i 20 anni, è incredibile, e ci sono persone che controllano al cinema, controllano che età hai. E quindi un settimo livello nascosto del cinema è un divieto assoluto da parte della sottocommissione dei film e video. Quindi c'è anche quella che poi ti dice: no, no, il film proprio non esiste. Cioè, no. Ci sono stati film d'azione durante gli anni 60-70, quindi ovviamente tanti lungometraggi, ovviamente di serie B, secondo me di serie B, tante arti marziali. Negli ultimi anni sono stati fatti Ong Bak, che non è granché, oddio, a me non è che mi è piaciuto tanto. Interpretato da Tony Jaa, tanti film d'azione. Negli ultimi anni abbiamo visto anche della roba d'animazione come come Nerezhwa il Grande, che praticamente credo che sia una cosa locale. Ci sono state anche delle commedie, film di crimine, e poi ci sono stati anche film gay. Anche hanno fatto questa cosa, epopee storiche. Quindi loro hanno adesso un panorama a 360 gradi. Horror, l'horror lì secondo me funziona tantissimo, come abbiamo detto all'inizio, arrivarono i fratelli Pang. Ci sono anche dei film slasher che come Art of Devil è un sequel nel 2005, Long Kong, e ci sono anche degli altri film che stavo vedendo, appunto anche un film di zombie, SARS e Wars nel 2004, film thailandese, musical, romanticismo, i film teen, cortometraggi, e ha un sacco di coproduzioni straniere. Tra l'altro ci sono anche dei festival, il Thai Short Film Festival, che si è tenuto nel 97 per la prima volta, il Bangkok Film Festival, il World Film Festival di Bangkok, Digital Forum, Phuket Film Festival, ce ne sono tantissimi, premi anche. Golden Doll dovrebbe essere la controparte degli Oscar, tipo, e quindi è un molto importante riconoscimento di quel luogo. E direi che per la Thailandia abbiamo finito, ragazzi. Vi do appuntamento alla prossima, sempre con Cinema dal Mondo. Ciao!